Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla li faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò in ginocchio davanti a Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Domenica scorsa abbiamo sentito Gesù cacciato dalla sinagoga e volevano ucciderlo. Poi Luca continua il Vangelo raccontando la guarigione della suocera di Pietro e la guarigione di un indemoniato, ma la Chiesa ha saltato questi e ci porta subito a questa scena di oggi. E diciamo sempre che è la chiamata dei discepoli, ma questa non è una chiamata. Questo è il racconto di un incontro. Quando noi pensiamo alla chiamata, non pensiamo a questo Vangelo, pensiamo a Gesù che va al lago, vede Pietro, lo fissa e dice: «Vieni e seguimi». E subito lo lasciò. Anche Matteo racconta così. Di questa chiamata, qui c'è soltanto una frase, che è l'ultima. Lasciarono tutto e lo seguirono. Ma poi c'è un'altra chiamata, quella di Giovanni, che è tutt'altra cosa. Luca attualizza un'esperienza, la rende presente a quel tempo. Parla alla terza generazione, Gesù non lo vedono più. Come incontrarlo? Come sentire la chiamata? Giovanni, che scriverà dopo, racconterà la cosa ancora in modo diverso. Sarà Giovanni che dice: «Ecco l'agnello di Dio, seguitelo». E Gesù che dice: «Chi cercate? Maestro, dove abiti? Venite e vedete». Giovanni racconta la chiamata per dire: occorre fare l'esperienza. E la stessa cosa ce la racconta Luca, in che modo si fa questa esperienza. Ecco, dicevo, Luca attualizza la cosa. Gesù non lo vedi più, ma il tema centrale che Luca suggerisce è: Gesù predicava, parlava. Tutto avviene attraverso l'ascolto della parola. A Pietro dice la parola, ma noi non vediamo Gesù. A noi parla attraverso la parola. E ciò che Luca racconta è che Gesù si fa presente. Luca dice: bisogna conoscerlo. Pietro conosceva già Gesù, ha guarito la sua suocera, ne ha sentito parlare nella sinagoga. Deve conoscerlo di più, come noi, lo conosciamo già. No, bisogna conoscerlo. E lo conosci quando ti fidi di lui e lo sperimenti. Sperimenti quello che dice. E per Pietro non è stato facile. È pescatore esperto, è in un momento di crisi. Anche qui è importante È spesso nelle esperienze di crisi che si fanno certe esperienze se non ci si chiude. Dicevo, Pietro è un esperto, arriva quest'uomo perché è un uomo che vedono, non vedono mica Dio, non vedono un uomo speciale, vedono un uomo che viene da un paese interno che non sa neanche pescare probabilmente, e insegna a Pietro il suo mestiere, gli dice butta le reti, butta le reti. Pietro è chiamato a fare le cose di tutti i giorni e fidarsi ancora. Non ha senso, di notte, di giorno non si pesca, devo fidarmi. Rischia, butta le reti, sulla parola, sulla parola. Questo è un modo per dire a noi che dobbiamo fare così. Nella nostra quotidianità, come marito, come papà, come mamma, nei rapporti umani, il coraggio di ributtare le reti, Dilfida, non ne vale la pena, ho provato mille volte, tanto non serve a niente. Questa frase di Pietro è un po' la parabola della vita, che sembra ormai inutile, sembra tutto inutile. Il coraggio di ributtare, fare come ha fatto lui, come ha fatto quando parlava del seminatore, butta il seme, c'è terra dura, lo semina, è una fiducia anticipata. E le cose non vanno sempre immediatamente, i fallimenti non devono fermare il coraggio di ributtare. Faccio solo un esempio. Ci sono situazioni, magari rapporti umani, che sono rotti da tanto tempo e abbiamo tentato mille volte e ci sembra inutile, tempo perso, tanto non cambia più. Ecco, il coraggio di ributtare le reti. Ed è quando ti rendi conto che succede questo, che non dipende dalla tua bravura, che ti rendi conto di incontrarlo. Ed è questa esperienza che porta a dire a Pietro, stammi lontano che sono un peccatore. Che peccati aveva fatto Pietro? È proprio questa esperienza, quando incontri il mistero, che senti la distanza, e quando incontri la luce, che maggiormente vedi quelle cose, quelle parti negative che non vedevi, noi siamo tutti buoni. Ma quando incontri Dio, veramente cogli la distanza, cogli quello che sei. Ed è importante vedere che alla fine Pietro dice sono un peccatore. Se Gesù fosse stato un maestro normale come un religioso di quel tempo avrebbe detto Pietro ricordati, sei un peccatore, ricordalo bene, purificati prima. Ma non c'è questo. È in questo momento di indegnità che Gesù dice non temere, sarai pescatore di uomini. C'è la fiducia, non c'è la condanna. E questo per dire che niente impedisce di essere chiamati, niente impedisce di seguirlo, neanche il nostro peccato. E se avete notato, questo concetto c'è in tutte e tre le letture, anche in San Paolo. Io che sono l'ultimo, come un aborto, io che perseguitavo, dice. Lui è stato chiamato, lui che uccideva. E dice, per pura grazia, per puro dono, non c'è nessun merito, non c'è nessun vanto, non c'è nessun orgoglio. E la grazia non è stata vana, dice San Paolo. E la stessa cosa c'è nella prima lettura. Oddio, sono un uomo dalle labbra impure e parlo a un popolo dalle labbra impure. C'era sempre la stessa esperienza. Ma vorrei fermarmi un attimo sulla prima lettura, perché la chiamata viene attraverso la parola, attraverso l'ascolto. La parola raccontata noi domenica, prenderla sul serio, ributtare le reti. E questo è il difficile, perché è un uomo che parla, appare come uomo. Se fosse Dio evidente, ubbideremo tutti, no? Invece passano gli anni, facciamo sempre fatica a fidarsi. Ma la parola ritorna per dire rifallo, non lasciarti andare. Dovremmo andare a letto la sera ricordandoci di queste cose. Niente impedisce a Dio di amarci. Lo sentiremo anche nel canone. Tu ci rendi degno. Non siamo degni. Lui ci rende degni. Dicevo la prima lettura. C'è il profeta Isaia che sente gli stipiti muoversi del Tempio. Sente come un manto che lo avvolge. E dice i serafini che si muovevano. Qual è l'esperienza che ha fatto Isaia? Prima dicevo attraverso la parola. Isaia fa l'esperienza del mistero di Dio nella liturgia. E la liturgia dovrebbe servire a questo. Se siamo coinvolti emotivamente, fisicamente, interiormente, e tutti partecipassimo, questa è l'esperienza, percepire la presenza di Dio. Provate a immaginare questa scena. Questa cosa l'ha suggerita, non mi ricordo quale teologo, ma mi ha molto impressionato. Immaginate di andare al Duomo di Bolzano, o a Gries, prima ero a Gries e mi sembrava il posto adatto. C'era l'organo che suonava, e l'organo fa una certa atmosfera. L'organo suona in modo solenne, c'è una liturgia solenne, i paramenti solenni, e tutto si è coinvolto. E dice lui, e poi c'è il fumo che va su, il fumo dell'incenso, e magari c'è il sole, e dalla finestra passano i raggi del sole, vedi queste cose che si muovono. E lui dice, questa esperienza di liturgia mi ha fatto sentire la presenza di Dio, santo, 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 la preghiera che cantiamo tutte le messe. Santo vuol dire il tutt'altro, il trascendente, è il mistero, ma che è anche presente, che è anche presente. E l'esperienza diventa vera, e non è psicologica, non è una cosa intima, emotiva, è quando alla fine questa esperienza ti porta a interrogarti cosa devo fare. Capire che Dio ha bisogno, è lontano, ma ha bisogno di me. Gesù sceglie gli apostoli, non ha fatto lui, ne ha scelti 12 perché continuassero. Ha scelto me. E dice, chi manderò? Manda me, dice Isaia. E a sentirsi coinvolti, chiamati a. Questo è importante. E questa barca non è soltanto una vita privata di Pietro, ma nel Vangelo rappresenta la Chiesa. La barca è un po' di legno in mezzo che galleggia proprio perché è debole, proprio perché non è pesante, che galleggia in mezzo al mare. E per dire, questo è l'atteggiamento che deve avere la Chiesa, non rassegnata, il coraggio di ributtare e rifidarsi, di ricominciare. E alla fine Gesù dice a Pietro, ti farò pescatori di uomini. Pescare pesci significa ucciderli. Pescare un uomo in mezzo al mare significa salvarlo. Trasmettere la fede vuol dire questo, vuol dire insegnare. La fede si racconta, non si spiega, non si studia. È raccontare ai propri figli la propria esperienza, ma occorre farla l'esperienza prima. E ricordo che San Paolo nella seconda lettura dice l'essenziale qual è? Vi annuncio Cristo morto e risorto. L'unica cosa importante è la risurrezione. E pensate che fatica facciamo a credere a questa cosa. Annunciare Cristo risorto significa sperimentare l'esperienza che ha fatto Pietro, accorgerci che la vita cambia, che avviene qualcosa che va al di là della tua bravura e dice è vivo. E questo racconto agli altri.